Buona domenica, buongiorno. In studio con voi Tiziana Ricci per questa edizione speciale che vogliamo dedicare alla 58esima esposizione internazionale d'arte, la Biennale di Venezia, che è stata inaugurata ieri alla presenza del ministro Bonisoli. Durante la settimana che è appena passata, io da là vi ho raccontato un po' di cose e adesso facciamo un po' la summa di quello che abbiamo visto, delle impressioni, le mie e quelle dei nostri collaboratori. Intanto vi dico subito che questa edizione mi ha dato la sensazione di proporre più donne, più Africa, più tecnologia. May You Live in Interesting Time, curata da Ralph Rugoff, un bravissimo curatore che è direttore della Our Gallery a Londra dal 2006, tra l'altro autore di scritti e pubblicazioni d'arte, di critica culturale, scrive su riviste d'arte, su quotidiani. A me ha fatto un'ottima impressione. Interesting Time, l'idea di tempi sfidanti, persino minacciosi, però può essere anche un invito a vedere e considerare sempre il corso degli eventi umani nella loro complessità. Importante in tempi nei quali spesso prevale un eccesso di semplificazione generato dal conformismo oppure anche dalla paura. Allora, come di consueto, questa 58esima biennale si svolge nel padiglione centrale, la parte curata da Ralph Rugoff, e ai giardini, padiglione centrale ai giardini e all'arsenale nelle Corderie. E poi ci sono tutti i padiglioni degli altri paesi. La mostra internazionale, quella curata da Rugoff, è al padiglione centrale dei giardini e alle Corderie dell'arsenale. Ha scelto 79 artisti provenienti da tutto il mondo. Sono meno, un numero inferiore delle scorse edizioni, e ha proposto a questi artisti di pensare un'opera per il padiglione centrale ai giardini e un'opera, lo stesso artista propone un'altra opera all'arsenale. Quindi sullo stesso tema due espressioni creative, diverse si fa per dire, perché poi effettivamente le opere si differenziano, però si vede l'impronta, diciamo, dello stesso artista, il suo pensiero. Per farvi capire lo spirito di questa edizione vorrei leggervi le intenzioni di Ralph Rugoff in questa sua mostra May You Live in Interesting Time. Opere d'arte, la sua scelta è stata determinata da queste linee, opere d'arte che riflettano sugli aspetti precari della nostra esistenza attuale, tra i quali molte minacce alle tradizioni fondanti, alle istituzioni, alle relazioni dell'ordine post-bellico. Riconosciamo, dice Rugoff, che l'arte non esercita le sue forze nell'ambito della politica. Per esempio, l'arte non può fermare l'avanzata dei movimenti nazionalisti o dei governi autoritari, né può alleviare il tragico destino dei profughi in tutto il pianeta. In modo indiretto, tuttavia, forse l'arte può offrire una guida che ci aiuti a vivere e pensare in questi tempi interessanti. La Biennale d'Arte 2019 non ha un tema, e questo l'ha sottolineato spesso il curatore, non ha un tema di per sé, ma metterà in evidenza un approccio generale al fare arte, una visione della funzione sociale dell'arte che include sia il piacere che il pensiero critico. La mostra si concentra sul lavoro di artisti che mettono in discussione le categorie di pensiero esistenti, che ci aprono a una nuova lettura di oggetti e immagini, gesti e situazioni. Insomma, delle intenzioni, queste le intenzioni espresse, e secondo me in gran parte c'è riuscito. Sono 90 partecipazioni nazionali, 4 i paesi presenti per la prima volta: l'Algeria, il Ghana, il Madagascar, il Pakistan, la Repubblica Dominicana e la Repubblica del Kazakistan hanno partecipato per la prima volta alla biennale con un loro padiglione. Il padiglione Italia è alle Tese delle Vergini, quindi in fondo all'Arsenale, ed è curato da Milovan Farronato, che dopo sentiremo, io l'ho intervistato, e poi ci sono anche tanti eventi collaterali. Ma veniamo ai Leoni d'Oro. Allora, noi, dico noi e i nostri collaboratori che sentirete, noi avremmo scelto il Ghana, che è un presente per la prima volta ed è, poi ne parleremo, un padiglione molto interessante, presenta degli artisti bravissimi e rende visibili il talento di due donne africane ghanesi bravissime. Oppure la Francia, che è un padiglione molto creativo, molto scenografico e che mette in scena le devastazioni che stiamo facendo ai nostri oceani, però con una speranza, e vabbè, non l'hanno preso il Leone d'Oro loro, l'ha preso invece la Lituania con Sun and Sea all'Arsenale, un'opera installativa di tre artiste che rimanda alle più urgenti questioni ecologiche, ma non solo, è anche una riflessione sul turismo, sul tempo libero, eccetera. La menzione speciale al Belgio con Mondo Cane, un lavoro sulla difficoltà di comunicare. Il Leone d'Oro per la miglior partecipazione ad Arthur Jaffa, artista bravissimo, con un lavoro con dei video, lui è un videomaker, un lavoro su come i suprematisti bianchi guardano i neri in America, su come si fa informazione, su quali immagini passano nei notiziari, nelle interviste sulla vita dei neri. Il Leone d'Argento ad Aris Epaminonda, giovane bravo artista di Cipro. Poi la giuria ha deciso di assegnare due menzioni speciali. Una a Teresa Margolies, artista messicana che conosciamo bene perché l'abbiamo vista di recente in una mostra bellissima qui al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, al PAC. Teresa Margolies, che lavora da sempre sulla violenza causata dal narcotraffico, sul femminicidio in Messico, a Ciudad Juarez, sull'uccisione delle donne. Ecco, lei, quando le hanno consegnato il premio, ha voluto dedicarlo a tutte le donne del mondo che subiscono violenza. L'altra menzione speciale all'artista nigeriana Otobong Kanga, con un lavoro, sono dei disegni, dei dipinti sull'energia che passa dalla terra ai corpi e da un corpo all'altro, eccetera. E poi il Leone d'Oro alla carriera non meritato, di più, ultra meritato, all'artista americano di origini indiane Kerochi, Jimmy Durham. Allora, questi sono i premi. Allora, io vi faccio sentire le opinioni dei nostri collaboratori. Allora, cominciamo con Fiorella Minervino, storica dell'arte, nostra collaboratrice. Poi sentiremo anche l'opinione di Roberto Pinto. Ci tengo a farveli sentire tutte e due. Per la migliore partecipazione alla Lituania.
Lituania, sì, questa è un po' una sorpresa perché tutti ci aspettavamo la Francia o altro, mentre hanno scelto la Lituania che parla comunque dice che è un approccio sperimentale, che è un modo diverso di rappresentanza nazionale, e c'è uno spazio espositivo molto, molto curioso, e in pratica parla della contemporaneità, è una critica del tempo libero, questo per quello che riguarda la. Mentre il Leone d'Argento al Belgio è sicuramente molto interessante perché ci sono come dei pupazzi, dei personaggi che si muovono, ed è questa incomunicabilità, incapacità di parlarsi tra la gente. Si chiama Mondo Cane, già entrando si ha questa impressione di soffocamento, così, tutte queste persone che si muovono un po' come burattini e non riescono però a Per cui anche questo, insomma, è molto, molto giusto per quello che riguarda questi tempi interessanti, comunque complicati. Poi Arthur Jaffa ha questa opera molto bella, che è un filmato.
È un artista americano nero,
dei suprematisti
bianchi,
eccetera. Molto interessante. Devo dirti che tutti i premi sono abbastanza sul sociale, e anche molte donne, tantissime le donne, almeno i riconoscimenti alle donne, e molto l'Africa.
Sì, ho visto che hanno premiato Teresa Margolyes, che è la messicana.
All'Epa Minunda, che è una molto brava, che aveva fatto una di Cipro, l'Epa Minunda, una donna giovane dell'80, e che ha ricostruito degli ambienti completi con mobili e tutto, come un luogo di connessioni, frutto di immaginazioni, delle memorie, dove c'è una dimensione storica un po' del passato, un po' sono tutti mobili un po' modernisti, che è molto interessante. La Margolyes, lei oltretutto l'ha dedicato, quando l'ha preso, l'ha dedicato a tutte le donne del mondo, tutte le donne che sono maltrattate, uccise, quindi è una cosa che ha impressionato molto quando l'ha ricevuto. Come è piaciuta moltissimo, ieri ne avevamo parlato a lungo, la Otobong Kanga.
Tu cosa pensi di questi premi? Perché questa poi è la cosa più interessante.
Sì, certo. Io penso che la cosa interessante è che sono tante donne, comunque ci sono tre donne. Questa cosa mi ha lasciato un po' allibito, io mi aspettavo la Francia, che è molto interessante, molto legata
eravamo
ai
in
problemi
tanti,
dell'ambiente, eravamo tutti per la Francia. Devo dire che mi fa piacere che le donne siano state riconosciute. Non forse come dovevano, perché hanno menzioni speciali, e l'Epa Minunda o Leone d'Argento, però sono comunque sempre uomini che vincono, ecco questo.
Fiorella, come ha ragione, però la presenza delle donne è notevole, bisogna dire. Non desisteremo, continueremo. Si parlava della Francia, Francia un oceano in disfatta. Voi entrando nel padiglione ai giardini vedete questo pavimento che ricorda l'acqua dell'oceano, con plastiche, residui, telefonini, perfino il profilo di una testa di un nero che si riferisce ai migranti, annegato. Però su tutta questa devastazione vediamo in un angolo due colombine bianche bellissime che si spulciano, eccetera. Allora io mi sono avvicinata a una signora francese che faceva parte del padiglione e dico: ma cosa avete fatto per farle rimanere così serene, tranquille? Le avete drogate? No, dice, le abbiamo, sono ammaestrate, sono coccolatissime, e ogni tanto viene la loro istruttrice, le coccole da mangiare, eccetera. Però questo elemento delle colombine bianche dà l'idea che sulla devastazione comunque, insomma, ci può essere una speranza di vita. Rugoff, il curatore, ha scelto, come vi dicevo, 79 artisti, un numero inferiore rispetto alle scorse edizioni, sono tutti artisti viventi, invece in passato non era così, c'erano anche artisti e che riflettono, hanno riflettuto sul mondo in cui viviamo con opinioni diverse. Come vi dicevo, lo stesso artista ha un'opera ai giardini, all'esposizione quella internazionale, e l'altra alle Corderie dell'Arsenale. Hanno riflettuto, hanno usato la tecnologia, i Twitter, i social. Leonardo, ecco, c'è stato anche il riferimento a Leonardo, che sosteneva che siamo tutti collegati e gli artisti collegano idee, esperienze diverse. Ecco, poi volevo riflettere un attimo sul titolo, diciamo, no? Allora, questo titolo, ecco, non c'è un tema definito, aspettate che avevo segnato un appunto sul titolo, che si riferisce a un proverbio cinese che però non esiste. Infatti questo proverbio cinese è di origine dubbia, che tu possa vivere in tempi interessanti, però è stato usato da scrittori, da politici e quindi ha causato cose positive. Allora, questa riflessione sul fatto che anche una fake, perché una fake non esiste, non ha una radice sicura, questo proverbio cinese, però ha portato a delle cose positive. Ecco, quindi c'era anche questo aspetto nell'ideazione della mostra. Ma adesso sentiamo l'opinione di Roberto Pinto, sempre sui premi. Roberto Pinto, anche lui storico dell'arte, nostro collaboratore.
Diciamo, era sicuramente tra i padiglioni più interessanti.
La Lituania che ha vinto.
Parlavano che aveva una modalità, un linguaggio sicuramente molto innovativo, nel senso che si entrava dentro questo edificio un po' abbandonato dietro l'arsenale, non sapendo bene che cosa ci aspettava, e ci si affacciava nella parte inferiore dove c'era una specie di corte, e trovavi tutta una serie di persone che stavano lì tranquilli a prendere il sole, anche se ovviamente era un ambiente chiuso, quindi il sole era solo artificiale, e c'era una sorta di azione teatrale, ecco. Questa sorpresa era da questo, cioè c'erano persone comuni, bambini.
Senti,
bambine,
hanno creato una specie di spiaggia lì, no?
Esatto. E però la cosa interessante è che a un certo punto qualcuno cominciava a cantare, gli altri andavano dietro, magari qualcuno invece continuava a leggere il suo telefonino. Ecco, c'era una situazione molto normale, anche di persone molto normali, ecco.
Ma spieghiamo agli ascoltatori, secondo te, il senso di questo lavoro?
Una riconquista, se vogliamo, un po' di una dimensione anche, diciamo, di ozio, di antilavoro, se vogliamo, in questo senso. Credo che questo sia, diciamo, la spiegazione di fondo.
Senti, anche non c'era anche la questione ecologica? Questo,
guarda,
turismo?
Probabilmente sì, anche questo certamente entrava nel discorso. Diciamo, era comunque, io credo che più che una affermazione univoca, giocava proprio su questa ambiguità, ecco, sull'ambiguità di quello che ci si trovava di fronte a leggere, e forse, diciamo, spingeva anche un po' allo spettatore a fare delle riflessioni che possono essere anche indipendenti da quello che era diciamo, la premessa degli artisti stessi, a coinvolgimento, secondo me, dello spettatore.
Allora,
e in questo sono riusciti molto bene, anche perché appunto eri sorpreso da quanto anche cantavano, e cantavano anche bene, insomma, questa persona.
Va bene, allora tu sei contento di questa scelta?
Contento, anche se avrei preferito il Ghana, sinceramente era bellissimo.
Io avrei preferito la Francia, comunque. Vabbè, no, il Ghana che partecipa per la prima volta alla Biennale di Venezia.
Sì, con un padiglione meraviglioso.
Meraviglioso, che... anche un grande omaggio alle donne ghanesi, no?
Alle donne, alla storia, al paesaggio. Io credo che, diciamo, era un padiglione che in un certo senso andava a toccare anche i nostri stereotipi sul Ghana, no? Su quello che noi ci aspettiamo da un paese africano, e in qualche modo, a volte toccandoli li ribaltava, li rendeva anche molto più complessi di quello che noi abbiamo come visione da distante. Ecco.
Sì, e poi diciamo che era un omaggio a Felicia Aban, la prima fotografa ghanese riconosciuta,
esatto,
ufficialmente,
esatto.
E l'altra pittrice brava, col nome un po' difficile, Linette Yadone Boakye, aiuto.
Sì, anch'io chiedo venia, ma non mi ricordavo il nome.
Sì, non è facile. Poi c'era questo artista bravissimo, Elana Tsui, che presentava questi grandi arazzi fatti con le diciamo con tutte le lattine come se fossero cucite insieme, no?
Esatto, con gli elementi di riciclo, ma lui era già stato insignito del Leone d'Oro qualche edizione fa, se non sbaglio. Quella di Oku and Vizor, per cui insomma, diciamo, lui era il personaggio conosciuto di quella mostra, ma anche gli altri secondo me hanno dato un ottimo contributo e hanno fatto davvero creare un percorso molto interessante.
Comunque dobbiamo farcene una ragione: il Leone d'Oro è andato alla
sì,
Lituania,
sì.
E poi, sì, e poi il, una menzione speciale attribuita alla partecipazione del Belgio, un lavoro sulla difficoltà di comunicare intitolato Mondo Cane.
Sì, c'erano tutta una serie di rimandi evidentemente anche alla storia della pittura belga, con queste figure un po' appunto inquietanti, questi manichini che cominciavano a muoversi a un certo punto, questi elementi diciamo di figure dentro le regioni, sembrava un po' come dire una sorta di attualizzazione anche del mondo di Bosch o di altri artisti che ben conosciamo della diciamo del 500, del 600 fiammingo. C'era questo aspetto inquietante che non so, a me mi sembra quasi una sorta di marchio di fabbrica di questi padiglioni del Belgio delle ultime edizioni, che però effettivamente in questo caso era effettivamente molto efficace dal punto di vista proprio dell'impatto visivo. Non l'ho amato fino in fondo, però effettivamente è un lavoro interessante che coglie sicuramente gli spettatori, anche uno spettatore diciamo non abituato a vedere le mostre d'arte, entrando dentro il padiglione fa un salto un po' per aria, ecco, che quindi va bene, ecco, un padiglione.
Senti, poi c'è stato un altro premio secondo me meritatissimo, un Leone d'Oro per la miglior partecipazione alla mostra internazionale, quella curata appunto da Rugov, Arthur Jaffa o Jaffa, non so come si dica, che ha fatto un lavoro sullo sguardo dei suprematisti bianchi sui neri, sì, no? Sulla comunicazione, sì, su come sì, si danno sì, le notizie, eccetera, e che sì, mi è sembrato molto interessante.
È molto bello, anche lui non si scopre adesso, nel senso che è un regista, è un videomaker abbastanza famoso, quindi non si scopre adesso, ma la partecipazione effettivamente e il lavoro che aveva fatto effettivamente colpiva molto, ecco, era molto
molto
forte.
E poi questa indicazione che il curatore aveva dato agli artisti, che ha scelto di fare un'opera per i giardini e un'opera per l'arsenale, lui ai giardini presentava questo video con le interviste, come dicevamo, con lo sguardo dei bianchi sui neri, sulla loro vita, sul loro disagio, e dall'altra parte invece un'installazione fatta di gigantesche ruote pneumatici di gomma incatenati, che ti davano proprio l'idea della potenza incatenata, no? Molto interessante, l'ho trovato anch'io. Poi Aris Epaminonda ha ricevuto il Leone d'Argento per un promettente giovane partecipante alla mostra.
Un artista interessante, dei più promettenti della nuova stagione, sicuramente nel panorama è uno degli artisti più promettenti, che in ogni lavoro comunque ci sono degli aspetti che secondo me valga la pena di prendere in considerazione. Ecco, è un artista molto bravo, sicuramente ha fatto delle cose interessanti in questa edizione, ma ne vedremo molte altre nel prossimo futuro.
Bene, poi le due menzioni speciali a Teresa Margolies, che conosciamo benissimo, artista messicana impegnata a denunciare i disastri del narcotraffico in Messico e le uccisioni delle donne, ma non solo delle donne, in Messico.
Sì. Diciamo tutta la violenza che è endemica in un paese come il Messico, ma è endemica evidentemente in tutto il mondo, e sicuramente appunto forse appunto gli ascoltatori più attenti hanno visto anche la mostra al PAC recentemente, che ha in qualche modo dato uno sguardo molto approfondito su questo lavoro. È un artista che da anni che sta facendo questo lavoro in maniera poco riconosciuta, perché effettivamente è un lavoro estremamente duro, ecco, a volte persino sconcertante per la sua durezza.
La Teresa Margolies tra l'altro ha dedicato questo suo premio, questa menzione, a tutte le donne del mondo che subiscono violenza. E poi l'altra menzione alla giovane nigeriana Otobong Kanga.
Sì, ecco, questa è anche un po' una costante di questa mostra, ecco, che appunto non ha una immediata richiesta di rivoluzionaria rispetto al nostro mondo, ma è molto sottile, nel senso che qui l'artista ha fatto proprio da specchio a quello che noi facciamo, quindi in un certo senso rivelandoci quelli che sono i meccanismi del nostro colonialismo interno, che noi automaticamente abbiamo anche proprio a livello di sguardo. E in questo questa artista è veramente molto efficace
bravissima,
riuscita proprio di sradicare il nostro colonialismo che ci abbiamo interiormente proprio
nell'inconscio. Roberto, io vorrei concludere con te parlando del premio del Leone d'Oro alla carriera dato a Jimmy Durham, che è un artista.
Qui sono di parte, non posso che mi sbilancio, per me è uno dei più grandi amori dell'arte di questi ultimi anni, è Jimmy Durham, nel senso che è un artista interessante,
un indiano americano, no? Diciamolo
lì. Sì, lui è di origine Cherokee, per cui è stato anche impegnato politicamente negli anni 60, è stato uno dei rappresentanti della First Nation all'ONU per cercare di in qualche modo rivendicare i diritti degli indiani d'America. Poi ha fatto il poeta, ha fatto il scritto racconti e ha fatto delle piste teatrali. E poi diciamo anche lui, ecco, un po' come dicevamo prima, lui è un'altra delle figure che in qualche modo ci racconta il nostro modo di vedere gli altri, giocando proprio sull'ironia. Anche in questo caso c'era una serie di animali, di grandi animali fatti un po' con dei teschi, come uno si aspetta da un indiano d'America.
Ma quelli del Texas, insomma, delle praterie,
esatto,
con le corna.
Esatto, solo che erano animali europei, ecco, quindi in qualche modo c'era tutto questo ribaltamento, nel senso che c'era qualcosa che non andava, e lui ti fa vedere come in realtà, anche per esempio in passato, non particolarmente questi lavori, come Hollywood ha plasmato l'idea degli indiani d'America, e quindi gli stessi indiani in qualche modo si sentono quasi in dovere di rispondere a questo e diciamo a questa immagine di Hollywood, e quindi a rispettare in un certo senso quelli che sono i dettami dati dallo sguardo bianco su queste, le popolazioni indiane. È un lavoro molto raffinato che è anche, come dire, multistrato, ecco, questo credo che sia proprio la caratteristica del lavoro di Jimmy, nel senso che è un artista che davvero diciamo, puoi leggerlo semplicemente come nell'aspetto ironico, puramente ironico, che questo lavoro fa, e invece poi uno scopre anche tutta una serie di rimandi anche alla narrativa, diciamo al cinema, a tante altre cose che
è complesso,
lui
insomma.
È molto
va
complesso
bene.
Ed è un artista che veramente ultimamente è stato celebrato anche dai musei americani, ma per 30 anni, per 40 anni lui si è rifiutato completamente anche di andare a esporre lì, per cui ha vissuto prima in Messico, poi in Francia, poi è venuto in Italia. Lui in questo momento credo che ancora viva a Napoli, quindi abbia scelto proprio delle città che non sono il centro dell'arte in questo momento, ma sono ricche, ecco. In questo lui ha scelto delle città come Marsiglia o Napoli.
Ecco, abbiamo sentito l'opinione prima di Fiorella Minervino, adesso di Roberto Pinto. E adesso vado rapidamente, vi porto in qualche padiglione della Francia. Vi ho già detto che a me è piaciuta tantissimo la Francia ai giardini. L'Inghilterra presenta dei personaggi, piccoli personaggi calvi, con grandi pance come se fossero incinte, e ci sono dei resti, dei frammenti nei locali del padiglione, dei frammenti di natura, però anche come di ricordi, dei piatti, delle tovaglie. A un certo punto incontriamo un personaggio con un abito verde guarnito con foto, le foto di quando era bambina, sono ricordi, sono frammenti di ricordi che si sfaldano, è come se ci dicessero: attenzione, che la vita può svanire. La Germania con Natasha Suder-Appelmann. Qui siamo nel padiglione della Germania e il lavoro è di Natasha Suder-Appelmann, ma forse non è il suo nome, perché lei vive e lavora in Germania, ma probabilmente non è di nazionalità tedesca. Usa questo nome perché è un lavoro sull'identità. Questi rumori, e poi sentiremo dei fischi, sono un collage di suoni e fischi che molti rifugiati fanno per avvisare dell'arrivo della polizia. Quest'artista lavora molto sulle migrazioni e ha fatto anche un video sui migranti che al sud dell'Italia raccolgono i pomodori. Molti di questi migranti che lei ha seguito sono persone che sono state respinte dalla Germania, e c'è anche un'installazione. Lei usa queste cassette di pomodori come simbolo per, in questa installazione,
e c'è un grande manifesto con una fotografia gigantesca di pomodori con la scritta "Nuovo ceppo". Ecco, sentite il fischi.
C'è anche una grande diga nel padiglione che separa un ambiente dall'altro, ed è come se questa diga è un muro che volesse contenere l'energia non dell'acqua ma dei popoli che si spostano. Però non ci riesce e un rigagno lo passa dall'altra parte, ma se mettiamo le dighe dall'altra parte ci sono i massi, cioè la morte. Quindi non si può fermare l'energia dei popoli che si spostano. E adesso andiamo nel padiglione del Giappone.
Qui siamo nel padiglione del Giappone. La mostra prende le mosse dagli tsunamishi, roccia dello tsunami, che l'artista Matoyuki Shitamiki ha incontrato e fotografato per anni nelle isole Miyako, e Maiema, Okinawa, spazzate via dal fondo dell'oceano. Le rocce ospitano oggi nuove forme vegetali e colonie di uccelli migratori. Progetto di questi artisti prevede l'azione congiunta di un artista, di un compositore, di un antropologo e di un architetto, e vuole creare una piattaforma per riflettere sull'ecologia condivisa da umani e non. L'arcipelago giapponese è stato spesso teatro di calamità naturali e ha subito una distorsione di progresso evidente nei danni gravi che della centrale nucleare a causa del grande terremoto del Giappone orientale del 2011. Intanto il capitalismo continua a permeare il mondo intero. E c'è questa riflessione, questo dibattito sull'avvento dell'antropocene, la nuova era geologica generata dalla crescita esplosiva dell'attività umana. Acquista toni sempre più vivaci, sempre più forti.
Allora usciamo dal Giappone e andiamo in Corea, dove troviamo tre artiste.
E qui siamo nel padiglione della Corea con l'esposizione del lavoro di tre artiste. La curatrice responsabile è Kyunin Kim, responsabile per l'Asia e il Kadist. La riflessione è sulla storia. Che cambiamenti emergerebbero se rivedessimo gli strati che demarcano l'Asia orientale e i suoi miti? E cosa scopriremmo se guardassimo questi luoghi con la lente della diversità di genere? E qui
riflette. Quindi, se la storia fosse scritta dalle donne, lo sguardo sarebbe molto diverso. E adesso vorrei parlarvi un attimo di Barca Nostra. Avete sentito le polemiche? Barca Nostra è installata, è un grande barcone installata all'arsenale, è stata trasportata dal canale di Sicilia, ed è la barca libica che è stata affondata è naufragata, non è stata affondata, è naufragata nel 2015 con 700 migranti, soltanto 28 sono stati i superstiti. La Lega nei giorni dell'apertura della Biennale è insorta contro l'opera dell'artista svizzero Christophe Bouekel, dicendo la porti sul lago di Ginevra perché anche la Svizzera è responsabile di questo egoismo. E ovviamente la protesta è stata anche contro il presidente della Biennale Paolo Baratta, che ha accettato quest'opera nella Biennale. Allora io gli ho chiesto appunto cosa pensava di questa cosa, come rispondeva.
Volevo sapere cosa risponde a queste polemiche che ci sono state per Barca Nostra.
Io avevo invitato a considerare la cosa con silenzio, ma il potere del silenzio evidentemente non è capito. Il silenzio è potente, una risposta, è la sola risposta che si può avere a questi fatti, all'idea che l'arte faccia propria con un gesto artistico, faccia propria questa richiamo di attenzione e su un dramma, così come io penso che il migliore atteggiamento di ognuno davanti a qualsiasi opera qui presente sia far lavorare le proprie emozioni, il proprio intelletto, i propri pensieri, così penso in silenzio, così penso che in silenzio uno debba essere davanti all'opera e sviluppare il proprio dialogo.
Corbi lasso Monte Carlo simi a fursti mala
aba lama risti cota stock var instigator rota solti solti
L'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, speciale Biennale di Venezia, che è stata inaugurata proprio ieri dal ministro Bonisoli. E adesso ci occupiamo del Padiglione Italia, intitolato Né altra né questa, la sfida al labirinto, a cura di Milovan Farronato, che ha invitato tre artisti: Enrico David, Chiara Fumai, scomparsa di recente, e Liliana Moro. La sfida al labirinto si riferisce a un saggio di Italo Calvino del 1962, a cui né altra né questa si ispira. In questo testo Calvino propone un lavoro culturale aperto a tutti i linguaggi possibili e che si senta corresponsabile nella costruzione di un mondo che, avendo perso i propri punti di riferimento tradizionali, non chiede più di essere semplicemente rappresentato. Per visualizzare le ingarbugliate forme della realtà contemporanea, Calvino elabora l'efficace metafora del labirinto, un apparente intrico di linee, tendenze, in realtà costruite secondo regole rigorose. Allora, se voi entrate in questo padiglione che sta in fondo all'arsenale, voi potete anche perdervi, ma ogni strada che scegliete, ogni scelta che fate è giusta, così sottolinea l'autore. Sì, che è un autore perché è un'opera in sé questo labirinto. Milovan Farronato è il curatore.
Un labirinto.
È letteralmente un labirinto. Ho scelto la metafora del labirinto, non è un tema. È il labirinto una mia metafora, è anche un mezzo di display, una strategia d'allestimento che preferisce o che promuove la possibilità di inserire i lavori in diversi percorsi, che possano coesistere più mostre allo stesso tempo.
Cioè, allora, io percorrendo lo spazio si hanno delle sorprese, si hanno delle cose inaspettate, no? Di
esatto.
Questi tre artisti che hai scelto.
Sì, Liliana Moro, Chiara Fumai ed Enrico Devi, generazioni diverse, tutte e tre una, secondo me, valevole, la più valevole campionatura dell'arte italiana che conosco e che ho voluto presentare per rappresentare poi l'Italia. Lavori molto diversi, ma che possono coesistere e coabitare allo stesso spazio, quello del labirinto, e sostenersi l'uno all'altro ed entrare in dialogo. Queste sono le sorprese a cui tu magari fai riferimento, perché i percorsi sono vari.
Anche gli spazi. E poi questo intersecarsi dei lavori, per cui tu passi in uno spazio dove trovi il lavoro di Liliana Moro, anche cose che ha fatto tempo fa, no?
Sì, ho voluto...
Questo lavoro che abbiamo qui davanti, per esempio, è del
88, si chiama Salti, erano delle piste che suggeriscono ovviamente l'epifania di vedere degli infiniti, suggeriscono anche l'epifania di immaginarsi il suono, è un lavoro sul suono, molti lavori di Liliana, anche se sono fisici come in questo disegno addirittura, hanno l'idea e il suggerimento del sonoro, come il paradiso artificiale che sta esattamente dall'altra parte con una lunga parete in gomma piuma, suggerisce l'ovattamento di uno spazio, suggerisce l'idea di che si possa parlare sottovoce, ad esempio.
Senti, io sono stata affascinata dalla Spada nella roccia.
La Spada nella roccia è un lavoro vecchio che Liliana ha voluto rifare, ripresentare oggi, diverso, perché sono sempre diversi, diciamo,
l'ha
che è un lavoro, l'ha rivisitato ed è un lavoro sul potere e su quando il potere può essere trasparente e se è arte deve essere trasparente.
Sì, perché poi Liliana ha sempre lavorato, è un'artista che si è sempre occupata del sociale, di quello che avveniva. Infatti a un certo punto incontriamo anche un'installazione sonora con Bella Ciao cantata in tante lingue, no?
Esatto, esatto, è un collage nella nostra piazza, quella che noi chiamiamo piazza, ma di Liliana Moro sono in mostra anche ad esempio due lavori dell'88 che aveva fatto per una mostra molto particolare a Novi Ligure che si intitolava Politica del Pere riguardante il cittadino, ed erano due interventi che erano stati messi in una piazza. Uno si chiama La Passeggiata, che sono dei pattini a tre rotelle, quindi non particolarmente comodi, incatenati l'uno all'altro, che suggeriscono un percorso condiviso, per quanto magari un po' claudicante, però l'idea che si possano percorrere una strada tutti insieme in modo, come dire, più armonioso possibile, se possibile. Mentre l'altro lavoro che è presente nella stessa mostra sono tre specchietti retrovisori per camion che all'epoca aveva esposto nella stessa spazia, nella stessa piazza, all'esterno di quattro celle di un carcere. Esatto, perché era il modo per permettere a chi stava dentro di vedere il fuori, di avere altri scorci, altre prospettive di cielo, o permetteva a chi era dentro di avere un'intuizione su chi, di chi era fuori, su chi, non era intuizione di chi era dentro. Sono un pappinato.
Allora senti, dicevamo che sono tre artisti e c'è la Fumai.
Chiara Fumai,
mi sembra che è stata usata un po' come punteggiatura, o mi sbaglio?
Diciamo che di Chiara sarebbe stata la più giovane artista se non avesse scelto una vera, una radicale e triste via d'uscita al suo labirinto esistenziale. Vediamolo in questa prospettiva. E però
molto femminista, no?
Una femminista radicale, credeva nel valore di sorellanza, una sorellanza che includeva anche gli uomini, ma diciamo il suo lavoro era di impegno.
Un po' li pugnalava gli uomini.
Poi li pugnalava, però non so, però ha interpretato anche Henri Dunant, chiamava sorella anche a me, non era, era un femminismo più aggiornato secondo me, quello degli anni 70, certo, però come dire che la vivificava anche in modo diverso, era inclusivo, ecco, non era esclusivo. E comunque l'ho voluta presentare attraverso una grande opera che, come dici tu, può essere vista come una punteggiatura perché è un murale. Potrebbe essere, lei lo chiamava la grotta, e da sempre il labirinto è stato associato alla grotta. Non da ultimo nell'Eneide Virgilio racconta che all'ingresso della Sibilla Cumana c'era, dell'antro della Sibilla Cumana c'era inscritto il labirinto del Minotauro di Creta, e quindi è chiaro, la grotta di Chiara non poteva non essere presente all'interno di questo labirinto per offrirne un'interpretazione, magari come dici tu, per dare un senso di continuità. È disperso e spezzato in vari punti del percorso espositivo e poi ricomposto in un'unica stanza, dove nell'ultima stanza si conclude e si compie.
Senti, ho l'impressione che tu in alcuni punti l'hai messo a confronto col lavoro di Enrico David.
Diciamo che Enrico David da subito, quando gli ho mostrato come avrei voluto rappresentare Chiara in questa biennale, questo risale, risale sicuramente al gennaio dell'anno scorso, perché sono stato inizialmente invitato a fare una proposta doveva essere dettagliata, e le modalità con cui volevo utilizzare per rappresentare i tre artisti che avevo scelto di presentare a questa proposta erano già stati definiti, e avevo già mostrato ad Enrico come li avrei coinvolto, e dall'immediato Enrico è stato colpito da questo lavoro a tal punto che addirittura ne ha fatto uno degli elementi, uno dei simboli, una vite, una molla, una spirale che è presente nel murale di Chiara Fumai, è diventata tridimensionale in una scultura di Enrico David.
Con queste testine che girano,
esatto,
in modo
precisamente quella.
Ma poi ci sono, in alcuni punti mi sembra che si confondano gli artisti, si fa un po' di fatica a capire chi ha fatto cosa. C'è un armadio, una struttura che contiene diversi lavori.
No, quello
non ho capito io.
No, io, secondo me, diciamo, io preferisco pensare, ma lo penso io, poi ognuno ovviamente ha la sua libertà di scelta anche dei percorsi, e il labirinto è il paradosso di uno spazio anche così razionale, tuttavia emblema del disordine.
Non
del
c'è scelta sbagliata, va sempre bene.
Va sempre bene. Qui sì, e tornare indietro non significa peggiorare. Regredire non significa peggiorare, questo l'ho detto varie volte e lo ribadisco, quindi. No, però diciamo che secondo me piace, non so, nella piazza di Liliana Moro, dove c'è Quattro Stagioni, questi grandi ombrelloni che ti danno un po' un'idea di estate, di mare,
del dialogo,
perché ti tornano, del dialogo che si può fare anche in modo, come dire, veloce, mettendo insieme un tavolo anche un po', come dire, rimediato all'ultimo momento, fissato con questi quattro ombrelloni. E però dall'altra parte, oltre un porticato quasi dire quasi metafisico, c'è il mondo umbratile di Enrico David, e se li guardo da una parte o dall'altra mi sembrano, come dire, il giorno e la notte, eppure tuttavia la capacità di coesistere si rafforzano, si potenziano, quindi...
Allora vedete la comunicazione, il rapporto anche tra gli artisti e gli artisti che lo cercano con noi, che andiamo lì a guardare le loro opere. Liliana Moro è una dei tre artisti, si prende carico della storia, di portarla oltre. È un'operazione che, lo ha detto l'artista stessa, si avvale proprio di quella sottrazione di peso stilistica che è celebrata da Calvino nella prima delle sue lezioni americane, quella della leggerezza del 1985. Liliana Moro è poetica ma non è romantica, e per il Padiglione Italia ha presentato alcune opere storiche accanto a nuove produzioni, e noi siamo andati in mostra davanti alle sue opere con lei.
Con Liliana Moro davanti a questa installazione, a questo lavoro che è un po' un racconto, no, di quello che hai fatto anche in passato.
Beh, diciamo che questo è un po', qualcuno ieri ha detto è la tua vita, alla fine è diventata una scultura, in realtà questo è un inedito, perché sono tutti gli spazi che io realizzo, le maquette che realizzo degli spazi in cui io espongo. E
Senti, prima mi voglio far raccontare questo perché la trovo stupendo, che è un lavoro di tanti anni fa, documenta, giusto?
E questo è il lavoro che poi non sono riuscita.
Sì. È un'auto, forse una Fiat.
La 126 Fiat, la mia macchina.
La tua macchina? Era la mia macchina.
Che trascina la Neue Gallery di Kassel.
Con una fune.
C'era una fune.
Ce l'hai fatta a trasportare?
No, purtroppo no, perché poi sono stati problemi strutturali. Perché il lavoro, l'idea era di partire da Milano con la mia 126, arrivare a Kassel, non so, in 2 o 3 giorni, lasciare il motore. Avevamo fatto tutto il progetto di modifica del motore, dove la macchina veniva ancorata a terra, accesa, e questo cavo che partiva dalla macchina, da sotto la macchina, e attraversava tutto la Neue Gallery per attaccarsi al muro in fondo. E l'idea era proprio, insomma, siamo nel 92, io avevo anche 30 anni, era anche un momento in cui si assisteva a un cambio nell'arte, alle nostre spalle avevamo l'arte povera, io ho studiato con Luciano Fabbro, per cui la transvanguardia, e per cui c'era questa rottura, questo voler, no, trascinare, non tanto rispetto al passato, perché il passato non è negativo evidentemente, ma poi sai, come italiani non possiamo culturalmente, no, non tener conto del nostro passato.
Anzi,
però bisognava un po' spostarsi, e forse sai, a volte i lavori nascono per delle intuizioni, io poi sono anche forse molto intuitiva, poi capisco dopo meglio quello che faccio, ma purtroppo questo cavo apparentemente è molto semplice, ma tirava, c'era un tiraggio molto potente, per cui per quanto io avessi progetti, avevamo fatto delle prove, ma poi la direttrice si cominciò a preoccupare della questione e tutto, e per cui purtroppo tutto questo, però 6 mesi dal progetto, per cui poi mi sono inventato un altro progetto, perché insomma documenta, per cui...
Raccontiamo agli ascoltatori un altro lavoro. A me questo è piaciuto molto, che tra l'altro è un lavoro che si può vedere anche qui.
Sì, sì,
si intitola
Quattro Stagioni,
quattro
un po'
stagioni.
Giocando sull'idea dei quattro ombrelloni. Sono delle tavole da cantiere, queste gialle che si usano appunto nei cantieri, unite, non... io le chiamo un po' scentrate, e sono rette da questi quattro ombrelloni colorati e queste basi chiaramente.
Colori diversi.
Colori diversi.
Gente che si può sedere con opinioni diverse.
Poi qua ho messo delle sedie che ho chiesto gialle, il pubblico si può sedere e oltretutto sarà il tavolo dove faremo i talk al padiglione. Beh, poi un'opera per me è molto importante perché ho dato molta importanza al primo spazio che regge tutti gli altri, che è la Galleria di Emi Fontana, che ha chiuso, aperto con me e chiuso con me dopo 20 anni, e per me è stato un rapporto evidentemente molto molto importante. Dal 92 al 2009 ho fatto molte mostre, e però ho voluto, perché in tutte queste macchette ci sono delle piccole, io realizzo le opere in dimensione piccola, no? E nel 2001 feci questo lavoro che io definisco sonoro, in cui ricoprì il pavimento della galleria con tutti questi vetri rotti e bucai il muro, e dall'altra parte non avevi accesso ma potevi vedere un lettino per bambini in cristallo. Questo è un lavoro che si chiama Favilla, che potete vedere, oltretutto è nella collezione del Pecci e in questi mesi è esposto appunto al Pecci.
È un materasso?
Ed è un pezzo di gomma spugna con della rete verde da giardino, e l'idea di questa leggerezza che però viene sollevata da 8 crick per macchina, che per cui sollevano normalmente dei pesi molto più pesanti, ecco.
Quindi diciamo che parla un po' della contraddizione.
Ma sì, poi
della vita,
il mio lavoro, della realtà, il mio lavoro è sempre un po' a due, no? Cioè c'è sempre o l'interno esterno, o comunque la leggerezza, la pesantezza, tutti i lavori in vetro, la fragilità, ma la forza.
La spada nella roccia è stupenda.
Grazie.
È una cosa contro il potere?
È una cosa sul potere, nel senso, con non l'illusione che la politica possa essere trasparente, ma con l'idea che la politica possa lavorare per un mondo giusto. Per cui l'idea che sia trasparente è di poter vedere, è di poterla vedere, anche se sappiamo benissimo che magari deve avere delle zone d'ombra, ecco.
Come ti trovi in questo che poi è un'opera anche in sé, in questo labirinto?
Beh, mi trovo molto bene, evidentemente, nel senso che
anche agli altri, alla fumaia.
Guarda, abbiamo lavorato, devo dire, penso che sia qualcosa che esce. Abbiamo lavorato perché Milovan Farronato ci ha proposto questo labirinto e l'abbiamo lavorato tutti insieme. Lui ci ha proposto il suo pensiero su determinate opere che io ho lasciato molto, sono quasi tutto quello che lui mi ha chiesto, ecco. Ecco, poi ho realizzato un'opera nuova, una ceramica smaltata che però è al fondo dall'altra parte del labirinto.
Poi ti chiedo di quella ceramica.
Ma mi sono trovata molto bene perché penso che sia anche un po' una dichiarazione di non avere un'unica via, che è sempre molto pericolosa, per cui i più piani di lettura del lavoro, la possibilità di ritornare sui propri passi, come lui dichiara, o di riprenderli, ecco, di non fermarsi, di creare sempre un movimento comunque.
La Chiara Fumai proprio è il femminismo, eh?
Ah beh sì, è un'artista, come sai, poi aveva 39 anni, per cui...
Senti, questo presepe l'hai fatto tu.
Questa è stata l'opera con più discusso, come non è un'opera. Nel senso che Milovan mi ha chiesto il presepe, gli ho detto il presepe non è un'opera, è il mio personalissimo presepe che io faccio da anni. Mio padre faceva questo presepe molto grande.
Ma tutti i personaggi bevono.
È quella la particolarità.
E c'è un gatto nero al posto
gatto nero che era il mio gatto, ci sono dei cani, ci sono due cani che non ci sono più. Solle Dudi, c'è Lillo appunto il gatto, ci sono due madonne che guardano Gesù Bambino.
E San Giuseppe dove è andato a bere?
Non c'è, noi siamo una famiglia aperta.
Ciao, e se io muoio da partigiano tu mi devi seppellire.
Quest'opera è un'installazione sonora.
È un'installazione sonora realizzata 10 anni fa, in realtà, che ha un titolo che è Senza fine. Dalla raccolta di 15 versioni in lingue diverse di Bella Ciao.
Che Radio Popolare conosce bene.
Certo, perché avete
anche
in collezione.
Per la tua opera,
certo.
Le nostre collezioni.
Certo, abbiamo voluto ripresentarla anche qua.
E sì, ti dicono che sei un po' troppo ideologica?
Non penso di essere ideologica con quest'opera, penso semplicemente che sia qualcosa da non dimenticare, e in questi tempi
serve
molto di più.
Andiamo dal Levriero.
È un'opera, una ceramica smaltata argento.
Devo dire per gli ascoltatori, è una specie di totem alto.
È una colonna,
e lui ci guarda dall'alto.
È una femmina, una cana. Diciamo che ho pensato poi di mettere questa, di dare questo sguardo mettendo questo, questo animale, questo cane, questo levriero su un piano inclinato, e sta facendo due azioni: una è quella di non scivolare, di stare attenta a non scivolare, dall'altra ha perso una foglia e qui inizia,
e la vorrebbe recuperare?
Ma forse vorrebbe che noi guardandoli recuperassimo noi qualche cosa. E ho dato un titolo in greco, ho anche chiesto di scriverlo in greco antico, che è anemos. Anemos significa vento, significa soffio, significa instabilità. Ho voluto poi metterlo in greco perché la Grecia è, diciamo, l'Italia e la Grecia sono le patrie della cultura e della filosofia, dell'arte, e per cui volevo rimarcare ancora di più il nostro, la non perdita, questo scivolamento che per ora l'ho bloccato, è bloccato, ma che stiamo veramente rischiando di perdere gli sguardi su quello che è diverso, perché nel tempo l'animale veniva guardato dall'uomo perché al di là che lo utilizzava per mangiare, per lavorare, ma lo guardava con la curiosità del diverso, e però c'era molto rispetto.
Adesso per il diverso c'è paura.
Per il diverso c'è paura, e noi dobbiamo riprendere questo, così come la foglia è un po', come dire, la natura. Allora non è un lavoro ecologico, è un lavoro più filosofico in questo, perché prende più piani politici di lettura in questo.
Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, abbiamo sentito Liliana Moro parlarci del suo lavoro, e con questo si chiude il nostro speciale sulla Biennale, sulla 58esima Mostra Internazionale d'Arte. Velocissimamente, ma ce ne occuperemo nei prossimi giorni, vi dico che se andate a Venezia, oltre alla Biennale ci sono delle mostre stupende, e sono Baselitz alle Gallerie dell'Accademia, Chiara Dinis al Museo Correr con le sue fotografie sui bambini palestinesi, Burri all'Isola di San Giorgio, stupenda, Gorky a Capesaro, Cunellis a Prada e Canaletto a Palazzo Ducale. Ma di queste ci occuperemo nei prossimi giorni perché non c'è più tempo. I Girasoli termina qui, abbiamo dedicato tutta la trasmissione, uno speciale, a questa edizione della Biennale di Venezia che è stata inaugurata ieri, e io spero di avervi dato qualche idea, qualche spunto per farvi un weekend, un viaggio, vale la pena, perché secondo me è una bella Biennale, nonostante le polemiche di qualcuno, io non le condivido. Va bene, ci sentiamo domenica prossima con i Girasoli, sempre dalle 9.30 alle 12.30. Ciao a tutti. Ah, ricordatevi che se volete risentire la trasmissione la trovate in podcast nel sito di Radio Popolare.